Chairman, Minister, Delegate, ladies and gentlemen, to express my gratitude in the country to Eternity City of Rome, that receive us. For this reason, I decided to make my speech in Italian in honor of this beautiful country. Come delegato di un paese che è capitale mondiale della biodiversità, il Belize desidera fare alcune riflessioni sulla sorte del nostro pianeta in materia di ambiente, ma in particolare vorrei soffermarmi sul problema dell'energia del futuro. La società, con l'alta tecnologia in paesi altamente sviluppati, conoscevano il petrolio che fuoriusciva dai depositi superficiali e lo utilizzavano per fini non commerciali, come l'impermeabilizzazione degli scafi, delle imbarcazioni in legno e dei prodotti tessili, oppure per l'illuminazione delle torce. Per questo motivo all'inizio lo chiamarono l'olio della pietra. Alla fine del XIX secolo, dopo le scoperte degli Stati Uniti di grandi giacimenti in Pennsylvania e dello sviluppo tecnologico raggiunto dall'uso generalizzato del motore a combustione interna, il petrolio divenne paradigma energetico del XX secolo. L'energia è concepita come una qualsiasi altra merce. Questo non è frutto della previsione e dell'insensibilità, è il risultato della logica del processo di accumulazione orientato verso l'incessante mercantilismo di tutti i componenti materiali e simbolici della vita sociale. Il processo mercantile non si limitò unicamente agli umani, ma si estese anche alla natura. La terra e i suoi prodotti, i fiumi, le montagne, le foreste e i boschi furono vittime della sua incontenibile rapina. I beni alimentari ovviamente non sono sfuggiti a questa infernale dinamica. Il capitalismo trasforma in merce tutto quello che ha alla sua portata di mano. I beni alimentari sono trasformati in energia per agevolare l'irrazionalità di una civiltà che per sostenere la ricchezza e i privilegi di pochi attacca brutalmente l'ambiente e le condizioni ecologiche che hanno reso possibile la comparsa della vita sulla terra. La trasformazione dei beni alimentari in energetici costituiscono un atto mostruoso. Lo sviluppo è pronto a praticare l'eutanasia in massa dei poveri e particolarmente di quelli che abitano al sud, perché è proprio là che si trova le maggiori riserve della biomassa del pianeta necessaria alla fabbricazione dei carburanti biologici. Anche se i discorsi ufficiali assicurano che non si tratta di scegliere tra alimenti e carburanti, la realtà dimostra che è proprio questa e non altra alternativa: o si impegna la terra nella produzione alimentare oppure nella fabbricazione dei carburanti biologici. Di seguito i principali elementi forniti dalla FAO riguardanti la superficie agricola e del consumo dei fertilizzanti. La superficie agricola pro capite nei paesi sviluppati è quasi il doppio di quella esistente nella periferia sottosviluppati, 1,36 ettari per persona al nord contro lo 0,67 del sud. E cioè per semplice fatto che la periferia sottosviluppata dispone di circa l'80% della popolazione mondiale. Il Brasile ha pro capite superficie agricola di poco superiore a quello dei paesi sviluppati. È palese che questo paese dovrà destinare grandi estensioni alla sua enorme superficie per soddisfare le esigenze del nuovo paradigma energetico. La Cina e l'India dispongono rispettivamente dello 0,44 e 0,18 ettari a testa. Le piccole nazioni delle Antille, di solito dedicate alla monocultura della canna da zucchero, mostrano eloquentemente gli effetti dell'erosione della stessa, esemplificati dallo straordinario consumo per ettaro di fertilizzante, necessario a sostenere la produzione. Se nei paesi della periferia la media è di 109 kg di fertilizzante per ettaro contro gli 84 dei paesi capitalisti industrializzati, Belize ne consuma 121, Barbados 137,5, nella Dominica 60, in Guadalupe 101, San Lucia 132 ed in Martinica 160. Parlare di fertilizzanti vuol dire parlare di consumo intensivo di petrolio. Quindi, il vantaggio tanto annunciato dagli agroenergetici per ridurre il consumo degli idrocarburi sembra piuttosto illusorio e irreale. Complessivamente la superficie agricola dell'Unione Europea riuscirebbe appena a coprire il 30% dei bisogni attuali di combustibile, ma non quelli futuri prevedibilmente maggiori. Negli Stati Uniti, per soddisfare l'attuale domanda di carburanti fossili, sarebbe necessario destinare il 121% di tutta la superficie agricola del paese alla produzione agroenergetica. Perciò l'offerta di carburanti d'origine agricola dovrà provenire dal sud, dalla periferia povera e neocoloniale. La matematica, signor Presidente, non è un'opinione. Negli Stati Uniti e nell'Unione Europea dispongono delle terre per affrontare contemporaneamente l'aumento della produzione di alimenti e l'espansione della produzione di agrogenerici. La deforestazione del pianeta potrebbe aumentare anche solo temporaneamente la superficie idonea della coltivazione, però alla fine sarebbe solo per pochi decenni. Quelle terre si trasformerebbero in deserto e la situazione diventerebbe peggiore di prima, esacerbando ancora di più il dilemma tra la produzione di alimenti e quelli di etanolo o biodiesel. Ci sono circa 580 milioni di persone che soffrono la fame nel mondo e circa 6 milioni di bambini che muoiono per fame. La lotta contro la fame sarà seriamente danneggiata dall'espansione delle superfici coltivate per produrre agroenergetici. I paesi dove la fame è un flagello universale saranno testimoni della rapida riconversione dell'agricoltura orientata a soddisfare l'insaziabile domanda di prodotti energetici richiesti da una civiltà basata sul loro uso irrazionale. Il risultato non sarà altro che il rincaro degli alimenti e quindi l'aggravamento della situazione sociale dei paesi del sud. Inoltre la popolazione mondiale aumenta di 76 milioni all'anno ed ovviamente avrà bisogno di alimenti sempre più cari e fuori dalla loro portata. Lester Brown, in The Globalist Perspective, pronostica di recente che le automobili avrebbero assorbito la maggior parte dell'incremento della produzione mondiale dei cereali del 2006. Dalle 20 milioni di tonnellate che si sommano a quelle del 2005, 14 milioni sono destinate alla produzione di carburanti e solamente 6 milioni di tonnellate a soddisfare i bisogni degli affamati. Questo autore assicura che l'appetito mondiale per i carburanti per uso automobilistico è insaziabile. Si prepara, conclude Brown, uno scenario dove necessariamente ci sarà uno scontro frontale tra gli 800 milioni di ricchi proprietari di automobili e di consumatori di alimenti. Lo schiacciante impatto del rincaro delle derrate alimentari, che si produrrà inesorabilmente nella misura in cui la terra verrà utilizzata nella loro produzione o al contrario nel produrre carburante, è stato dimostrato nell'opera di Ford Runge e Benjamin Sauner, due professori dell'Università di Minnesota, in un articolo pubblicato nell'edizione in lingua inglese della rivista Foreign Affairs, in cui il titolo è molto eloquente: il mondo in cui i carburanti biologici potrebbero uccidere per iniziazione dei poveri. Gli autori sostengono che gli Stati Uniti, la crescita dell'industria dell'agrocarburante ha provocato incrementi non solo dei prezzi del mais, dei semi, oleaginosi e di altri cereali, ma anche dei prezzi di coltivazione e di produzione ad essi non correlati. L'uso della terra per la coltivazione del mais, per l'alimentazione delle fauci, dell'etanolo riduce l'area destinata ad altre coltivazioni, che loro che si occupano di elaborare gli alimenti provenienti da coltivazioni come quelli dei piselli e dei mais tenero sono stati costretti a pagare prezzi più alti per assicurarne le forniture, costo che a lungo termine ricadrà sui consumatori. L'aumento dei prezzi degli alimenti colpisce anche le industrie del bestiame e quelle avicole. I maggiori costi hanno provocato la caduta brutale delle entrate, particolarmente nei settori della carne bovina, pollame e suini. Le entrate continuano a diminuire. Lo stesso accade nella produzione e che le stanno aumentando vertiginosamente i prezzi della carne bovina, del pollo, del tacchino, del maiale, del latte e delle uova e della pasta. Non dimentichiamo che oggi anche nei paesi sviluppati, come gli USA e United Kingdom, il riso viene razionato, anche ai consumatori finali. Fenomeno mai successo dopo il termine dell'ultima guerra mondiale. I due studiosi hanno avvertito che gli effetti più devastanti dell'aumento del prezzo degli alimenti si fa sentire soprattutto nei paesi del terzo mondo. Uno studio fatto dall'ufficio belga per la ricerca scientifica dimostra che il diesel biologico prova maggiori problemi sanitari ed ambientali perché crea più polveri inquinanti e libera un maggior numero di sostanze contaminanti responsabili della distruzione della cappa di ozono. In quanto all'argomento sull'ipotetica bontà degli agrocarburanti, Victor Bonsai, professore dell'Università di Buenos Aires, ha dimostrato che non è vero che i carburanti biologici siano una fonte di energia rinnovabile perenne, dato che il fattore cruciale della crescita delle piante non è la luce solare, ma la disponibilità di acqua e le condizioni appropriate del suolo. Altrimenti potrebbe produrre mais o canna da zucchero nel deserto del Sahara. Gli effetti della produzione su grande scala dei carburanti biologici saranno devastanti. Non è vero che non inquinano. Benché l'etanolo produce meno emissioni di carbonio, il processo per il suo ottenimento inquina la superficie dell'acqua con nitrati, erbicidi, pesticidi e rifiuti, e l'aria con aldeidi e alcol cancerogeni. L'ipotesi di un carburante verde pulito non è proprio quello che si vuol far credere. La proposta degli agrocarburanti è moralmente e politicamente impraticabile e inaccettabile. Però non basta respingerla, è necessaria una nuova rivoluzione energetica al sviluppo dei popoli e non dei monopoli dei paesi super sviluppati. Ecco, forse questa è la sfida attualmente più importante. Tra le priorità del Belize vi sarà quella di appoggiare ogni soluzione che possa concretamente contribuire a fronteggiare la crisi alimentare globale e rilanciare la lotta contro la fame e la povertà e di incrementare la produzione agricola nei paesi in via di sviluppo. Sono necessarie azioni immediate per affrontare il problema della fame e della malnutrizione, nel rialzo dei prezzi alimentari, della scarsità di terre e di acqua, della produzione di biocombustibile e della crescita della popolazione. In considerazione del grave squilibrio fra offerta e domanda alimentare mondiale, gli interventi dovranno essere mirati a favorire l'eccesso della popolazione in via di sviluppo alle risorse alimentari. Questa conferenza, signor Presidente, rappresenta una grande opportunità per realizzare una stretta collaborazione tra i paesi sviluppati e quelli che dovrebbero adottare le misure urgenti per potenziare la produzione agricola e tutelare le popolazioni dei paesi più colpiti dagli effetti negativi dell'aumento dei prezzi. L'obiettivo precipuo deve essere quello di garantire il diritto dell'alimentazione al valore della dignità umana, prevedendo non solo una distribuzione di sussidi alimentari e meri trasferimenti di denaro, ma anche investimenti mirati a fornire assistenza ed emergenza alle popolazioni più povere e al tempo stesso rilanciare l'agricoltura e rafforzare la comunità rurale ai fini di sviluppare e promuovere le coltivazioni locali dei microcoltivatori. Dobbiamo prendere ad esempio il governo italiano, il cui presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ieri ha affermato che la lavorerà nel settore l'obiettivo della sicurezza alimentare mondiale, facendo sì che gli aiuti umani non vengano conteggiati negli impegni di bilancio. Altresì dobbiamo prendere ad esempio la città di Milano, città altamente sviluppata che ospiterà Milano Expo 2015, come voluto dal sindaco Letizia Moratti nella sua qualità di presidente del comitato Expo 2015. Il tema dell'Expo è proprio nutrire il pianeta, energia per la vita. L'obiettivo è quello di fronteggiare attraverso questo evento i problemi relativi all'alimentazione, dal problema della mancanza di cibo per alcune zone del mondo e quello dell'educazione alimentare. L'Expo dunque come strumento di lavoro, foriero di progetti per contribuire a combattere la fame e valido aiuto per esportare formazione e tecnologia nei paesi in via di sviluppo. ci si auspica che tutte le altre città sviluppate del mondo operino come Milano. In questo contesto si auspicano quindi non solo aiuti di carattere monetario, ma soprattutto trasferimenti di alta tecnologia dai paesi sviluppati al fine di creare le infrastrutture mancanti e le necessarie tecnologie per consentire agli agricoltori poveri che vivono in terre marginali un più agevole accesso alla terra e alle risorse idriche. I contadini poveri dovrebbero avere maggiore accesso ai fattori produttivi, soprattutto alla terra e all'acqua. Da questo punto di vista è importante coordinare gli interventi, la produzione, politiche commerciali riguardante i biocarburanti dovrebbero anche essere riviste alla luce dei loro effetti sui mercati alimentari internazionali e dunque sulla sicurezza alimentare, specialmente nei paesi più vulnerabili. La prima risposta dovrebbe essere quella di incrementare la produzione alimentare mondiale. È necessario che ogni paese stanzi i fondi per creare un ambiente favorevole e capace di attrarre gli investimenti privati, garantendo nel contempo i più poveri siano protetti dalla fame, adottando politiche strategiche e programmi necessari per superare le sfide che si frappongono alla sicurezza alimentare mondiale. Questa situazione ci induce a porci una serie di interrogativi. Quando fermeremo le industrie e le società per il solo scopo di lucro, producono veleni e sottraggono materie prime dalla terra, rompono e fanno morire le barriere coralline, per esempio dal nostro paese, unicamente per interessi materiali, ignoranza, indifferenza o altre volte per tutte e tre le cose insieme, inizieranno a diffondersi i solidi e onesti propositi di coloro che lottano per la vita e la sopravvivenza delle specie. Quando inizieremo a parlare seriamente, signor Presidente, di energie alternative senza uccidere con l'inquinamento che vive nelle grandi città? Quando smetteremo di devastare i boschi ed in intere regioni come l'Amazzonia? Quando cominceremo ad utilizzare energie eoliche e solari e trasformare le scorie che produciamo per creare energia pulita? Quando faremo circolare auto elettriche nelle nostre città e realizzeremo più trasporti su ferrovia per ridurre quelli su gomma? È nostro dovere dare una risposta. Cominciamo ad utilizzare lampadine a basso consumo di energia, riduciamo la possibilità di accesso degli autoveicoli inquinanti all'interno di centri storici nelle grandi città ed incrementiamo l'utilizzo di mezzi pubblici a metano a energia pulita. L'importante è iniziare a discutere e a condannare chi si disassocia dal voler firmare trattati internazionali rivolti a realizzare un mondo più pulito. Come vedete, la sintesi, signor Presidente, ha occupato il suo spazio, ce ne vorrebbe di più ed anche più tempo, praticamente un libro. Nel frattempo, nel mio paese, a causa di questo, ieri sono morte 8 persone a causa delle gravi alluvioni. Che Dio ci benedica e ci aiuti nel futuro. Grazie, signor Presidente. Grazie.